era abbastanza forte qui a Roma la sinistra sindacale e lo scontro con la direzione del sindacato era altrettanto forte. Tuttavia la situazione rimaneva abbastanza cioè era possibile rimanere all'interno perché la forza della sinistra sindacale permetteva a volte di cambiare le politiche di svendita che già il sindacato faceva, soprattutto perché diceva appunto questa è un'azienda pubblica e quindi bisogna contenere le richieste operaie per far sviluppare il trasporto pubblico, cosa che tra l'altro non avveniva perché noi notavamo, poiché avevamo accesso anche ai dati, perché molti compagni stavano anche nella direzione dove avevamo tra i tecnici, dove avevamo i dati, ci dicevano che invece proprio negli anni 60 il trasporto su gomma si sviluppa di molto a vantaggio della Fiat, della Pirelli, delle grandi multinazionali italiane che privilegiavano, oppure di chi costruiva le autostrade, e andava sempre più a decremento il trasporto su ferrovia. I dati, fino ad arrivare che alla fine degli anni 60 il trasporto merci, in particolare su ferro, arrivò al 19% della quantità totale del trasporto, mentre invece 10 anni prima si aggirava intorno alla metà. E questa cosa non veniva denunciata con forza dal sindacato secondo la nostra impostazione, quindi quel contenimento delle richieste operaie per mantenere in piedi, per sviluppare il servizio pubblico contro il trasporto privato, in realtà era una falsa impostazione, perché non si faceva né l'uno né l'altro. C'era invece una compromissione, il sindacato aveva ottenuto, grazie a questa frenatura delle richieste operaie, ha ottenuto l'ingresso di due rappresentanti nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie, quindi uno per ogni sindacato, CGL, CISL, UIL, avevano un loro rappresentante dentro il consiglio d'amministrazione delle ferrovie. Questo valeva più o meno per tutte le aziende pubbliche, quindi era questo ingresso graduale nella stanza dei bottoni che il Partito Comunista e i sindacati che a lui facevano riferimento portava avanti invece di portare avanti le giuste esigenze dei lavoratori. Domenico Giuliani, come ho detto prima, insieme ai suoi compagni lavorava nel settore della manovra e scambi, che è uno dei settori, per chi conosce il trasporto ferroviario, laddove si compongono i treni. La manovra è quel settore di lavoro che praticamente sgancia e aggancia le vetture e le locomotive per formare un treno, quindi è un lavoro pericoloso, bisogna mettersi sotto, infilarsi sotto i vagoni, agganciarli o sganciarli, è anche abbastanza pericoloso oltre che faticoso, e spesso c'erano anche molti incidenti. In omaggio a questa particolare gravosità del lavoro, all'interno appunto del sindacato ferroviario, alla base, nacque una richiesta di diminuire l'orario di lavoro. Quello che oggi si chiamano i lavori disagiati, perché era un lavoro disagiato, scambi e manovre, avevamo proposto che venisse diminuito l'orario di lavoro a 36 ore settimanali. Questa era la nostra richiesta, proprio perché appunto essendo un lavoro faticoso e gravoso e anche pericoloso, di ridurre l'orario di lavoro, perché la lunghezza dell'orario di lavoro, avevamo verificato, era quello che provocava maggiori incidenti. Ovviamente la direzione del sindacato ci disse di no. Questa battaglia, che durò quasi un anno dal 70, portò a che la commissione interna di Roma Termini, che era a maggioranza SFI-CGL, erano 11 i rappresentanti della commissione interna di Roma Termini, come ogni altro impianto Roma Termini era molto grossa, aveva 11 rappresentanti nella commissione, di cui 5 erano dello SFI-CGL, tutti compagni della sinistra sindacale. Visto che il sindacato non portava avanti queste nostre indicazioni, si fece un'assemblea convocata dalla commissione interna. L'assemblea votò per l'inizio di una vertenza sulla questione appunto della diminuzione di orario dei lavoratori, degli scambi e manovre. Il sindacato ci disse subito che questa, essendo una vertenza nazionale, non poteva essere portata avanti da una commissione interna che era invece a carattere locale. Perfetto. Allora la commissione quindi chiese alla commissione interna di dimettersi. Si dimisero tutti i membri della commissione interna tranne i 5 dello SFI-CGL, che erano appunto compagni della sinistra sindacale. Però i 5 su 11 erano in minoranza e quindi non poterono più parlare a nome della commissione interna, essendo gli altri dimissionari. A questo punto la il residuo della commissione interna si chiamò Comitato di Agitazione inizialmente, convocò un'assemblea a cui parteciparono 500 lavoratori, che è una cosa enorme, no? Fuori dal sindacato. L'assemblea decise all'unanimità l'inizio dello sciopero e allora, non essendo più valido utilizzare la sigla commissione interna, si costruì questa sigla Comitato Unitario di Base, ed era l'estate del 1971. E si disse all'azienda, scavalcando il sindacato: questa è la nostra avvertenza, se non accettate o comunque iniziate un dialogo su questi obiettivi che proponiamo, iniziamo uno sciopero. Beh, lo sciopero da fare i primi giorni dell'agosto 1971, quindi quando il traffico è enorme, perché allora la gran parte degli spostamenti si facevano per treno, ovviamente. E l'azienda traccheggiava, ma la cosa più grave, e questo va a insegnamento, purtroppo è una pagina di storia poco conosciuta, va a insegnamento di tutti coloro che poi via via nel corso degli anni, di questi 40 anni, hanno trovato di volta in volta l'ostilità, la chiusura da parte del sindacato, CGL, per non parlare degli altri, di fronte alle giuste richieste dei lavoratori. Quindi va insegnamento che la storia parte da lontano, esattamente da 40 anni fa, per non dire da prima, perlomeno nel nostro caso da 40 anni fa, era proprio l'estate del 71. A quel punto il sindacato non solo disse all'azienda, impose all'azienda il divieto di trattare col comitato unitario di base, di dire che quegli obiettivi che noi portavamo erano da non accettare, ma di fronte al diniego quindi dell'azienda, il comitato unitario di base propose lo sciopero. L'assemblea è decisionale, l'assemblea però propone uno sciopero per l'impianto all'interno del quale si è realizzata l'assemblea, quindi l'assemblea di Roma Termini decise lo sciopero. La forma che prese questa assemblea era comitato unitario di base, però poteva fare solo lo sciopero a Roma Termini. A quel punto lanciò un appello a tutti gli impianti ferroviari del Lazio, ma anche nazionali, di costituire un comitato unitario di base per prendere in mano questa lotta e quindi rappresentarla in ogni impianto. A quel punto in molti impianti, allo Scalo San Lorenzo, a Tiburtina, a Smistamento, agli uffici, alla direzione tecnica, cioè, si realizzarono delle assemblee. Assemblee che votarono per l'accettazione della piattaforma di Roma Termini e quindi lo sviluppo di uno sciopero. Bene, a quel punto si dichiara lo sciopero. Il sindacato che cosa fa? Il sindacato CGL fa una non solo dice questo sciopero non va fatto, il volantinaggio, cosa che, voglio dire, era quasi legittima. Un sindacato dice: non sono d'accordo a fare questo, che voi facciate questo sciopero, e quindi invito i lavoratori a non farlo. Non si limitò a questo, bensì fece una tremenda, e la prima forse nella storia della CGL, azione di crumiraggio organizzato.
Una circolare interna
con una circolare, e quel da poco il manifesto era uscito, eravamo nell'agosto, il primo maggio il manifesto esce come giornale, prima era una rivista, diventa un giornale quotidiano. Il manifesto allora però non solo era un giornale, era anche un gruppo di intervento, un gruppo politico, insomma, che faceva intervento operaio. Però le firme erano quelle: c'era Pintor, la Castellina, la Rossanda, quelle famose, i fondatori,
Natoli,
eccetera. Il sindacato ferrovieri iscritto della CGL, quindi lo SFI CGL, fece questa azione di crumiraggio, mandando in tutte le sezioni sindacali una lettera in cui invitava al crumiraggio, una lettera che il manifesto pubblicò in prima pagina. Il manifesto di domenica 8 agosto 1971 riportò in prima pagina, a pieno titolo, la fotocopia di questa lettera. Una lettera che diceva: c'è questo sciopero così, invitiamo soprattutto le sezioni più forti, si riferiva a quelle di Livorno, della Toscana, della Liguria, dell'Emilia, di portare dei lavoratori affidati a Roma Termini per sostituire i lavoratori in sciopero. Una cosa mai fatta, chiaramente, un crumiraggio organizzato in cui si chiedevano i sindacalisti più fedeli alla linea perché venissero a lavorare a posto dei lavoratori organizzati, dei lavoratori in sciopero che avevano aderito all'appello del Comitato Unitario di Base. Il manifesto riportò questa lettera, chiamandola la pagina più nera, con un titolo a tutta pagina che diceva così: Il sindacato ferrovieri CGL al servizio del governo recluta crumiri in altre città italiane per usarli contro i lavoratori di Roma Termini. E portò la fotocopia di questa pagina, di questa lettera che il sindacato CGL aveva mandato a tutti i sindacalisti a venire a fare crumiraggio a Roma per far viaggiare i treni. Questo fece sì che Pintor fece un articolo molto forte, l'editoriale di questo 8 agosto del Manifesto, molto duro, leggo dei tratti, il titolo era "I piccoli carri armati dello SFI". Leggete attentamente questo documento che compagni pieni di rabbia ci hanno consegnato ieri, leggete dove i capi del sindacato raccomandano la collaborazione con l'autorità ferroviaria, col padrone, leggete dove chiamano missione il crumiraggio, il peggior delitto contro i compagni di lotta. Leggete l'invito untuoso a 20 manovratori dei centri, tra virgolette, rossi, per indurli a tradire i loro compagni sfruttati di Roma. Leggetelo tutto, imparatelo a memoria, fatelo conoscere a tutti gli operai delle ferrovie, perché si tratta di una cosa odiosa che nella storia del movimento operaio italiano ha solo precedenti fascisti o scelbiani. Sono contro lo sciopero degli operai di Roma Termini questi sindacati, tra virgolette, che da anni non lottano. Ebbene, vadano dagli operai, spieghino perché i manovratori devono finire sotto i treni e i funzionari essere pagati con 50.000 lire in più. Combattano una lotta politica se ne sono capaci, ma non ne sono capaci, non sanno più cos'è uno sciopero. Sono solo dei servi del ministro, dei crumiri stipendiati, dei repressori confessi. Dicono di rappresentare il 90% dei ferrovieri e di parlare a loro nome, questi sindacati, tra virgolette, ma guardateli, cercano i loro fidi a Livorno e a Bologna perché a Roma Termini non possono entrare, cercano l'appoggio, bravo Lavanti, questo giornale dell'ANAS, l'ANAS era l'azienda che faceva le strade, del loro piccolo patto di Varsavia, vantano il loro senso di responsabilità, questi sindacati, e annunciano treni in orario per Ferragosto, insieme al sindacato fascista e con la stessa ideologia, ma la responsabilità che si assumono organizzando un crumiraggio interregionale è senza uguali, perché la tradizione dei ferrovieri non è quella del crumiraggio, ma del picchettaggio, della difesa attiva dei propri diritti. Si preoccupano della svolta a destra e del pericolo delle leggi antisciopero questi sindacati, ma ecco che l'attacco antioperaio lo alimentano loro in prima persona e il diritto di sciopero lo negano loro in prima persona, infangando un patrimonio di decenni per sposare il sindacalismo giallo dei porti americani. Ascoltate Colombo e Viglianesi, Confindustria e Confederazioni. Colombo era il ministro dell'industria, Viglianesi era il capo della UIL allora. Autorità ferroviarie e alti funzionari, leggete il Corriere della Sera e l'Unità, Lavanti e il Secolo d'Italia, hanno trovato un accordo completo. Corporativismo e crumiraggio, bandiere del governo, dei padroni e dei fascisti, sono diventati una posizione di principio dei cosiddetti sindacati unitari e un impegno pratico dei cosiddetti centri rossi. Non è un tradimento, perché per tradire bisogna avere ancora un rapporto con coloro che si tradiscono. I burocrati che hanno redatto quel documento non sono solo dei nemici degli operai di cui vogliono spezzare la lotta, degli operai che vogliono ridurre a crumiri, è uno dei punti più bassi che si possano toccare. Oltretutto bisogna essere ben meschini per sperare di riuscire con questi mezzi a piegare la schiena di chi lavora. Non siamo ai tempi di D'Aragona, e qui si riferisce ai tempi del fascismo. Difatti non spezzarono la schiena ai sindacati, ai lavoratori in lotta col comitato di base, perché allora, da allora, il comitato di base ebbe una vittoria perché fece lo sciopero che riuscì al 100%, Roma Termini fu bloccata, si bloccò ovviamente essendo il compartimento di Roma, Ferroviario di Roma, spezzava in due l'Italia, quindi da nord a sud i treni non viaggiarono, poi i comitati di base si estesero un po' in tutta Italia, molto in Liguria e anche nella Lombardia, ovunque, fino a Napoli, in Sicilia, eccetera, quindi a un certo l'azienda dovette cedere. Nell'incontro che però si e a un certo punto l'azienda piegata dovette avere con il comitato unitario di base, il comitato di base rifiutò la trattativa per delegati, ma chiese una trattativa palese, cioè di fronte a tutti i lavoratori. Bene, il funzionario dell'azienda venne a proporre appunto un accordo. noi dicemmo che palesemente davanti a tutti che le condizioni per un accordo era che l'azienda vietasse al sindacato di fare il crumiraggio, primo punto, quindi che fosse ritirato indietro il crumiraggio, e secondo che venissero accettate le richieste. L'azienda si piegò, il sindacato fece un passo indietro e tra di loro cominciarono delle litigate paurose tra i burocrati del sindacato. L'obiettivo fu ottenuto per la prima volta, una riduzione d'orario di lavoro e delle garanzie per coloro che rischiavano la vita oltre che la salute in un lavoro particolarmente faticoso, quindi una grande vittoria,